Va ora in onda Un caffè a Radio X, uno spazio di approfondimento informale in compagnia di Martina Benoni.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Un caffè a Radio X. Questa mattina ho davvero l'immenso piacere di scambiare quattro chiacchiere con, pensate un po', un regista ma anche fotografo, un vero cultore dell'immagine, ed è qui con noi ai microfoni di Radio X Giovanni Coda, in arte Gio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te soprattutto.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Come stai, Gio? Com'era questo caffè?
Buono,
ti è piaciuto?
Svegliante,
vero? Sì, io la mattina faccio sempre un po' fatica, non so tu, ormai i nostri ascoltatori lo sanno perché lo dico sempre, però è vero, è la verità. Senti, Gio, io sono proprio curiosa di conoscerti. Sei qua, io ti ho voluto assolutamente. Appena ho letto la notizia, ho detto no, devo assolutamente intercettarlo in qualche modo, perché hai appena vinto un premio importantissimo. Ce ne vuoi parlare? Ce lo vuoi dire? Raccontaci che premio hai vinto.
Allora, dunque, il premio, praticamente il festival che ha dato questi premi appunto al film, è il Global No Violence Film Festival, quindi ecco. Insomma, un festival grosso, itinerante, soprattutto quest'anno si è svolto in Grecia, che appunto tratta sui temi della violenza comunque di genere soprattutto, sì. E non solo la violenza in generale, ma in questo caso il film proprio parla di violenza di genere. È stata una sorpresa anche per me, perché questo festival è l'ultimo festival della programmazione di distribuzione che abbiamo fatto proprio per La Sposa nel Vento.
Una tournée pazzesca.
È durato due anni praticamente, quindi insomma alla fine è stato pesantissimo, però arriva probabilmente a coronare in questo caso tutta una sequenza di manifestazioni che hanno accolto il film, che l'hanno anche premiato
e che ti hanno portato a vincere, diciamo, il primo posto nella classifica dei film più premiati nel 2022.
Sì, certo.
Che avventura, che giro spettacolare.
Cosa.
Ci vuoi raccontare, rispetto appunto a questo giro del mondo che hai fatto, quali sono le cose più straordinarie che ti sono capitate? Ti viene in mente qualcosa?
Ma soprattutto la cosa più importante, quella che è rimasta più impressa, è la premiere che abbiamo fatto a Seattle, all'università appunto nel stato di Washington.
Ci siamo sentiti tra l'altro,
esatto,
due anni fa, proprio qua ai microfoni di
Radio X. Esattamente, stavo partendo, mi se non sbaglio. E quindi quella è stata la parte più importante, perché da lì poi è partito tutto e si è sviluppato all'interno di tutta una serie di circuiti.
Porta bene Seattle,
Porta benissimo. Porta proprio bene. E quindi insomma, e si chiude poi in Grecia, quindi si chiude qua più o meno qua vicino, con questi 8 riconoscimenti dati al film nelle varie categorie, quindi la musica, l'attrice Renata Manca, per la direzione, la regia, insomma per la produzione, che poi appunto tutti questi premi sommandosi praticamente hanno fatto sì che il film scalasse la classifica e per arrivare appunto alla prima posizione nei film più premiati del 2022 è il riferimento, l'anno di riferimento della produzione,
sì,
quindi
sì,
anche
sì,
se
sì,
li
sì.
prendi nel 2024 vanno nel 2022, quindi,
ah,
insomma,
ho capito, cioè quindi anche i premi presi che prenderai, non lo so, anche se mi hai, cioè, appena detto che era l'ultimo,
sì, è l'ultimo, sì,
però
sì,
anche
sì,
quelli presi gli anni successivi fanno
vanno
riferimento.
Nel 2022 perché conta l'anno di produzione, infatti
capito,
nel 2024 ci sono altri colleghi, altre produzioni, io non ne ho.
Beh, però insomma è incredibile che tu abbia continuato a girare così tanto per due anni.
Era una programmazione molto
segreta. Sei l'unico forse regista sardo che è riuscito ad ottenere un numero di premi così elevato in questo momento, no?
Sì, ci sono oltretutto anche nel 2021, perché c'è Stuart Unlarm, il precedente, che invece sta al settimo posto.
Bene, senti,
ma sono questioni legate alla distribuzione, comunque, ecco,
sei molto ben organizzato.
Molto
organizzato. Senti, facciamo un piccolo passo indietro, cioè per arrivare a Joe Coda, che vince così tanti premi con questo suo ultimo lavoro, che poi approfondiremo nei prossimi minuti. Cioè, come ci sei arrivato? Raccontaci un po' come nasce Joe Coda, perché io so, un po' studiato, sono andato un po' a cercare. Tu nasci, appunto, come dicevo anche in apertura, come fotografo, poi sbarchi nel mondo del cinema e ti si apre un mondo. Raccontaci un po' di questo passaggio.
Vabbè, quando nascono come fotografo in erba, praticamente, perché nasce dal fatto che ho ricevuto in regalo una piccola macchina fotografica quando avevo 14 anni. Da lì è partita questa avventura nel mondo dell'immagine, già appunto catturato da tutta una sequenza di quadri che comunque riuscivo a catturare in qualsiasi caso. Catturato io, ma catturavo anche io poi di volta, appunto per cose che vedevo, per situazioni, o mettevo gente in posa tipo mia madre, roba del genere.
Bellissimo, bellissimo.
E poi loro pagavano lo sviluppo dei rullini, naturalmente.
Ecco,
quindi,
ecco, questa era l'accordo.
A un certo punto mi hanno messo il freno, mi detto, basta così, basta. Non se ne fa più. E quindi, insomma, questo è stato molto...
Chi non vorrebbe un Joe Coda in famiglia, comunque, che fa le foto a tutti quanti.
A tutta la famiglia.
Esatto.
quindi, insomma, alla fine è stato un gioco forza, comunque, proseguire nell'ambito cinematografico. La fotografia ha coperto tutta una sequenza di esigenze, una serie di esigenze che io avevo per comunicare, naturalmente un linguaggio, quindi insomma si comunica anche con quello, soprattutto con l'immagine. Poi oggi è quasi ridicolo dirlo, comunque, che la comunicazione è fatta per immagini, però
sì.
Poi ci sono anche gli altri contenuti, che sono appunto i testi, le parole, i racconti, la narrazione. Allora ho voluto appunto unire, qui siamo nell'anno, fa il conto, io la prima telecamera che ho preso in mano c'era stato nell'86.
Ah, era che telecamera era?
Una Philips.
Ok.
Una Philips, piccolissima, VHSC, quindi era una roba del genere, proprio 20 cm, 30 cm di macchinetta, leggerissima. E piano piano abbiamo aggiunto i testi, ho scritto delle cose, ho fatto dei montaggi, inseguivo gli amici in quel caso con la telecamera.
Però lì non c'era da sviluppare.
No, c'era da fare un sacco di giro, perché comunque devi montare con tutti i videoregistratori, quindi
pagavano
una marea di...
pagavano la benzina.
Esatto, mi pagavano i videoregistratori e le cassette, chiaramente.
Bene, a proposito di espressioni artistiche, c'è anche la musica. Come sempre io chiedo ai miei ospiti e alle mie ospiti di scegliere una canzone. Io direi che è arrivato proprio il momento di ascoltare quella che oggi hai scelto per noi. Che cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo un pezzo di Patrick Coley dall'album Man Warp, si intitola Going On.
Ascoltiamocelo insieme. E rieccoci in studio in compagnia di Gio Coda per un caffè a Radio X. Gio, abbiamo parlato del premio che hai appena vinto, come insomma primo posto col tuo film La sposa nel vento nella classifica dei film più premiati nel 2022. Abbiamo parlato un po' della tua storia, come è iniziato come fotografo, poi sei diventato regista, ti sei dato alla cinematografia e insomma hai iniziato a produrre. Devo dire che andando a cercare un po' i tuoi film e le tue varie produzioni, non ho potuto non notare che spesso, quasi sempre direi, tocchi tematiche comunque che con un certo impegno nel sociale. Per esempio, proprio il tuo ultimo film La sposa nel vento parla di violenza di genere, di femminicidi, quindi insomma mi veniva da chiederti come è nato questo tuo impegno sul fronte dei diritti.
Beh, innanzitutto nasce dalla mia formazione, che comunque è pedagogica, e soprattutto io sono un educatore professionale, e quindi insomma nell'arco della mia carriera, che non è quella artistica ma quella professionale di altra natura, insomma parallela comunque, perché poi alla fine sono state parallele e poi si sono fuse dal 2008 in poi le due cose sono entrate in connubio, però già precedentemente appunto ho sempre trattato tematiche legate al mondo LGBT, legate appunto alla violenza in genere, ma non solo, anche alle privazioni, alle discriminazioni. Questi sono i temi che comunque ho sempre trattato nei miei lavori, fino ad arrivare appunto a questa trilogia sulla violenza di genere, che è nata nel 2013 col film Il Rosa Nudo, quindi è dedicato a Pierselle e la deportazione della comunità LGBT durante la Seconda Guerra Mondiale, proseguita poi con Bullied to Death, che invece era dedicato alla storia di Jamie Rothmeyer, quindi siamo nell'ambito del bullismo omofobico
che
scolastico.
Vede la collaborazione anche di Gianni Dettori,
sì,
se sbaglio.
Quasi tutti i miei film da Rosa Nudo in poi, anche precedenti, Dettori è sempre presente, tranne che nella Sposa nel vento lui.
Scusate, ma l'ho nominato perché ho bisogno di agganciarmi dopo e Dettori
ci sta sempre bene.
Culmina poi con La sposa nel vento, che è uscito nel 2022, con tra l'altro collaborazioni anche insomma nomi non
Serrail, Lorenzo Balducci sono stati fondamentali per questo film.
Sono molto contenta insomma di fare questa chiacchierata con te, e guarda caso mi riaggancio proprio a Gianni Dettori, perché so che i giorni scorsi, proprio questo weekend, avete fatto una piacevole chiacchierata, un'intervista all'ex vetreria.
Sì.
Avete qualche altro progetto che state portando avanti?
Ma facciamo un piccolo spoiler allora. Sì, c'è un musical nell'aria. Vediamo un attimo come andrà a concludersi, di cui appunto in questo musical Dettori ha un ruolo fondamentale, principale probabilmente. Adesso vediamo se glielo lasciamo, comunque dobbiamo decidere.
Va bene, sono molto curiosa, cercherò di strappare qualche informazione anche a lui quando verrà qua, perché sicuramente capiterà sotto i miei caffè, ecco, gli sottoporrò qualche caffè. Dunque, un'altra cosa che secondo me ti rende davvero un regista abbastanza insomma unico, soprattutto qua in Sardegna, è che tu in realtà nei tuoi film di Sardegna ce ne metti abbastanza poca. È questa la chiave del tuo successo? Cioè, in effetti, quanta Sardegna c'è nei tuoi lavori e quanto credi che sia giusto effettivamente mettercela come ingrediente per i registi sardi?
Qua è un argomento spinoso. Allora, non c'è Sardegna nel momento in cui non c'è iconografia, ma c'è Sardegna nel momento in cui l'omofobia, il bullismo, il femminicidio regnano anche in Sardegna.
Assolutamente.
Quindi, insomma,
sì.
Diciamo che i temi sono molto, molto universali e possono essere tradotti anche in tematiche che comunque in episodi accaduti qua.
Per esempio
Antonia Mesina.
Esattamente, ecco. Esattamente, l'omicidio.
È la prima volta che usavo la lingua sarda, che ho usato la lingua sarda per un film, e è la prima volta anche che poi fondamentalmente giro in un posto diverso da Cagliari, perché io ho sempre girato qua comunque in Cagliari, mi sono recato ad Orgoso, abbiamo girato nei luoghi appunto dove si è consumato quell'efferato omicidio, poi abbiamo fatto un tour praticamente nei posti nelle location particolari come l'Assai, Gairo Vecchio, eccetera eccetera. Quindi abbiamo messo comunque abbiamo contestualizzato partendo appunto da quell'omicidio che siamo fine anni 30, praticamente gli anni 30 fino ai giorni nostri.
E intanto mentre chiacchieriamo c'è Matteo poverino che fa con la sua telecamera qualche ripresa della nostra situazione. Matteo, stai ben attento perché oggi qua c'è un regista. Sì sì sì, devi proprio le tue riprese dovranno essere impeccabili. Ecco, a proposito sempre di Sardegna, ti volevo chiedere quanto tempo tu lavori da qui, dalla Sardegna, quanto ti capita di girare per il resto del mondo nella regia, non tanto nella fase di distribuzione?
Allora, quasi tutti i film li ho girati qua, tranne uno in particolare che ho girato tra la Francia, il Giappone, l'Inghilterra, che appunto era Big Talk, del 2006 okay. Però per il resto no, giro qua quasi sempre, quasi tutti i miei film nascono qua e si sviluppano, vengono montati, tutta la post produzione insomma si fa tutta qui a Cagliari, comunque a casa mia, a Quarto in questo caso, io abito a Quarto.
Dunque, per i giovani Matteo Guidarini che vogliono un domani diventare registi e vivono qua in Sardegna, c'è effettivamente, com'è qua l'humus culturale cinematografico, c'è un bel fermento? O credi che sia assolutamente necessario comunque fare delle esperienze fuori o trasferirsi addirittura a volte?
Questo è lo stesso, è un'altra domanda, ci vorrebbero ore per rispondere, però vabbè, nella sintesi, allora qua si può lavorare sicuramente, tanti colleghi lavorano qui in Sardegna, ci sono colleghi bravissimi oltretutto che fanno ottimi lavori, però appunto c'è bisogno anche di una formazione particolare. Io la formazione l'ho acquisita in Spagna, per esempio ho passato un anno a Barcellona, a Madrid, ho vissuto un anno a Madrid, quattro anni quasi a Barcellona, e lì ho perfezionato la mia formazione nel campo fotografico, per esempio, che poi mi è servito moltissimo per tutto il resto, nel cinema chiaramente.
Tra l'altro tu sei appunto anche da questo punto di vista un regista abbastanza anomalo, soprattutto se andiamo a vedere i registi sardi, nel senso che dai veramente tanta importanza, tanto valore all'immagine. È rimasta effettivamente, mi confermi questa cosa, anche nel fare cinema, proprio l'attenzione al dettaglio. In molti fotogrammi delle tue riprese potrebbero essere presi anche singolarmente, diventare, non so, dei quadri, delle opere.
Bene, questo già succede, perché ecco, è esattamente infatti. Così. Oltre una delle caratteristiche degli ultimi film che ho fatto, ma quasi tutti i miei film sono così più o meno, è che la camera è fissa praticamente, cioè non si muove niente, cioè la camera non si muove mai praticamente, non ci sono movimenti di camera, ecco. Tutto si muove intorno alla camera, di fronte alla camera, è l'attore, la location che crea il movimento e crea il dinamismo cinematografico in questo caso. Quindi ogni scatto può essere tranquillamente una fotografia, e in una mostra che abbiamo fatto qualche anno fa da Cristian Castelnuovo, qui vicino oltretutto, gli scatti erano dei frame fondamentalmente, riprodotti in 4K, riorganizzati e messi appunto sotto forma di fotografia, esposti. Quindi molto molto interessante come lavoro.
Hai qualche cosa in serbo per noi nei prossimi mesi che ci conviene iniziare a segnare nell'agenda, oppure ci vediamo presto nelle sale? Che dici?
Uno vicinissimo, adesso il 9 novembre c'è il compleanno della Social Gallery.
Ah certo,
la galleria che io ho di Quarto. Sant'Elena, che sta andando benissimo, che sta producendo veramente tanto.
Ecco, raccontaci un attimo della Social Gallery, di questo format davvero molto unico, interessante.
Hai detto benissimo, format, perché in realtà è proprio un format, è un progetto fondamentalmente, non è una cosa stabile, è una cosa che si può muovere, può spostare dove vogliamo. Il progetto nasce, guarda caso, a Seattle, nell'incontro che io ho avuto poi con Aurora Martin, che all'epoca era la direttrice del CEO del festival fondamentalmente, che appunto preparava questa Justice Gallery praticamente, no? E noi abbiamo lavorato affinché a Cagliari, insomma a Quarto in questo caso, nascesse la Social Gallery. La Social Gallery è un format, è praticamente una galleria che si occupa anche di tematiche sociali praticamente, eh sì. Quindi insomma mette in esposizione ogni 20 giorni, 25 giorni, cambiamo artista, abbiamo avuto gli storici come Leonardi, come Rosanna Rossi e altri, comunque Milena Mibelli, e poi abbiamo invece i giovani, più giovani, meno giovani, che comunque hanno magari meno esperienza, meno esposizioni, che però meritano di essere comunque portate all'attenzione del pubblico.
Assolutamente sì, e se non siete voi, insomma, a dare un po' di visibilità.
E la gente
giovani...
risponde benissimo, tra parentesi, insomma.
Quindi,
i nostri vernissage sono frequentatissimi.
Appuntamento al 9 novembre.
Sì, compleanno della galleria, sì sì, via Ligio Porco 43, dalle 18 in poi.
Io inizio a segnarmelo.
Sì, sì, dovete venire assolutamente.
Va bene, dai, allora segnato, io intanto ti saluto, ci vediamo prestissimo, grazie ancora per essere stato con me questa mattina.
Grazie a te e della bella chiacchierata e della giornata.
Buona giornata.